File 2. Pagina 21. Capitolo 2. Schirmeck Feuerbruch. Eravamo nel 1939, pochi mesi prima della dichiarazione di guerra alla Germania. Al di là del Reno, Hitler governava incontrastato già da 6 anni. Nei discorsi pubblici sentivo ricorrere la parola ebreo più spesso che in passato, pronunciata con intenzione e in tono grave. Per le strade di Mulhouse, le Croix de Feu, croci di fuoco, sfilavano regolarmente e con ostentazione, e si sarebbero presto abbandonate a compiere violenze di gruppo. In quei giorni i miei genitori chiudevano le imposte della pasticceria e mettevano materassi alle finestre per proteggerle dai proiettili. Fu dichiarata guerra alla Germania. I miei fratelli furono chiamati alle armi uno dopo l'altro, classi di leva 34, 35, 37 e 39. La Drôle de Guerre, la cosiddetta strana guerra, ebbe inizio. La linea Maginot era il nostro orgoglio. I più giovani di Mulhouse inforcavano di buon grado la bicicletta per andare a osservarvi la disaffezione degli arruolati. Eravamo convinti che uno scontro armato non si sarebbe potuto verificare. L'Alsazia, benché minacciata dall'avidità e dal desiderio di vendetta del Reich, non era consapevole del pericolo che stava correndo. Lo scalpitare del nemico in uniforme e le imprecazioni da tribuno contro l'insolenza della Francia, cui si sarebbero dovute spezzare le reni, suscitavano da parte nostra commenti sarcastici e divertiti. I nostri amici ebrei, invece, erano più preoccupati. Intere famiglie cominciarono a lasciare l'Alsazia per mettersi al riparo dalla pericolosa vicinanza al Reich. Molti ci affidarono oggetti preziosi che tenemmo sepolti in cantina per tutta la durata della guerra. Con l'avvio della strana guerra, la casa si era all'improvviso svuotata dei miei fratelli. Ero quindi esentato dalla loro sorveglianza, mentre mio padre era sempre molto occupato. Unico figlio a non essere ancora sotto le armi, cominciai a coltivare un legame più stretto con mia sorella e con mia madre. La domenica avevo diritto alla banconota viola da 5 franchi, che mi bastava ampiamente per l'offerta in chiesa e per lo spettacolo al cinema del corso. Si trattava di un grazioso teatro trasformato in sala di proiezione, le cui balconate permettevano ad alcuni di sdraiarsi furbescamente a terra una volta spente le luci. Fui incaricato di intrattenere una fitta corrispondenza con i miei fratelli al fronte. Spesso era mia madre a dettarmi cosa scrivere. Non appena li avevo battuti a macchine sigillate, andavo a imbucare le missive alla stazione. Ho sempre conservato l'abitudine di separarmi il giorno stesso da una lettera dopo averla terminata. Nella vita sentimentale avevo fatto molti progressi. Da alcuni mesi non mi accontentavo più di abbracci più o meno anonimi ed esclusivamente sensuali. Avevo conosciuto Joe, un ragazzo buono e dolce. Insieme passavamo spesso bei momenti, isolandoci come meglio potevamo dal resto del mondo. Io gli raccontavo dei miei primi turbamenti, delle estati a Dieppe, quei viaggi che erano vere e proprie spedizioni, e lui si confidava con me. Tra di noi si era stabilito un legame molto forte che né il tempo, né le sofferenze, né la morte hanno cancellato dalla mia memoria. Nel giugno 1940 la strana guerra smise di essere tale. Aggirando la linea Maginot attraverso il Belgio, i tedeschi irruppero in Francia senza incontrare una vera resistenza. Il superamento dei Vosgi fu una formalità per quell'esercito di cui noi tutti avevamo sottovalutato la stupefacente energia. I soldati sfilarono per le vie di Mulhouse da vincitori. La bardatura impeccabile, gli stivali ben lucidati, gli equipaggiamenti nuovi fiammanti, i cannoni che scintillavano. La nostra famiglia piangeva mentre il nostro vicino esultava di gioia. Pensavamo ai miei fratelli, dei quali non avevamo notizie dall'offensiva lampo. Per la strada la sfilata trionfale aveva ceduto il passo a lunghe file di prigionieri. Per giorni e notti una vera e propria marea umana si spinse a piedi verso il Reno. Noi distribuivamo a quelle persone le prime ciliegie, acqua oppure dolci. I tedeschi ce lo lasciavano fare, ma i prigionieri non dovevano smettere di camminare. Del resto la massa era talmente compatta che sarebbe stato impossibile fermarsi e non essere trascinati dalla corrente. Con profonda stanchezza, una coperta sulle spalle, marciavano verso i campi di prigionia in territorio tedesco. Io e mia sorella passammo ore incollati ai muri delle case a gridare verso di loro nome e cognome dei nostri fratelli. Così facendo, alcuni riuscirono ad avere qualche notizia, ma non fu il nostro caso. Registrata la sconfitta e fatto a pezzi il Trattato di Versailles, ci ritrovammo sotto lo stivale tedesco. Ebbero inizio le espulsioni di circa 100.000 alsaziani ritenuti indesiderabili. Le nuove autorità fecero chiudere immediatamente la cattedrale di Strasburgo e allontanare il vescovo di Metz. Il francese e i dialetti regionali furono messi al bando. I tre dipartimenti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella, riscattati dalla Francia nel 1918, furono brutalmente annessi, violando gli accordi del precedente armistizio. Eravamo destinati a essere fusi nella Grande Germania. Fummo integrati nelle province del Baden e del Saar Palatinato. L'amministrazione passò nelle mani di Robert Wagner e Josef Burkel, due vecchi compagni di lotta del Führer. Gli ordini provenivano direttamente dal Reichsführer, Heinrich Himmler, il capo dell'ordine nero dell'SS, e perfino da Hitler in persona, poiché l'occupante, ai suoi livelli più alti, intendeva risolvere al più presto quella questione territoriale. Udii centinaia di discorsi in cui si diceva che Vichy ci aveva traditi e venduti a Hitler. Dovetti interrompere gli studi. A partire dalla scuola presso i frati fino al liceo, la mia carriera scolastica era stata dignitosa. I miei genitori avevano l'abitudine di discutere tra loro del futuro professionale che intravedevano per ciascuno dei loro figli, ancor prima di renderci partecipi delle loro riflessioni. Si trattava di individuare le nostre inclinazioni e le nostre qualità e, in seguito, di perfezionarle una volta terminati gli studi di base. Per quel che mi riguarda, se la guerra non avesse scompigliato tutto quanto, avrei approfondito la mia passione per tutto ciò che rientrava nel settore tessile. Io e i miei genitori ci eravamo informati su una scuola rinomata di Lilla. Oltre a frequentare il liceo, facevo apprendistato presso alcune fabbriche. Mi piaceva lavorare manualmente ai telai con il gioco della loro navetta. Era un mestiere molto faticoso, che richiedeva una memoria molto attenta per i colori e durante il quale si ingoiava parecchia polvere. Inoltre mi piaceva approfondire la conoscenza di tutte le tecniche di produzione e gli ingegneri erano molto richiesti. Quanto alla parte creativa, non mi dispiaceva disegnare modelli di abiti maschili e femminili. Poiché eravamo in guerra, dovetti rinunciare alle mie ambizioni. Il mio titolo corrispondeva al diploma di studi superiori tedesco. Completai la mia preparazione frequentando dei corsi serali. Tutti erano ormai tenuti obbligatoriamente in lingua tedesca. Non di meno ottenni il certificato di attitudine professionale in contabilità, decorazione di interni e vendita. Trovai lavoro come commesso vetrinista da Schwab, in Rue de Sauvage, un esercizio ebraico messo sotto sequestro dalle autorità occupanti. Presagendo minacce ben più gravi, quell'imprenditore del tessile aveva noleggiato diverse corriere cui aveva tolto tutti i sedili. In tal modo era riuscito a trasportare le merci più preziose fino a Bellerive-sur-l'Allier, vicino a Vichy, nella sua tenuta estiva. Più avanti poté trasferirsi in America e fece ritorno solo dopo la liberazione. Più di recente, alla morte di mio padre, acquistò la nostra casa in Rue de Sauvage per poter ampliare la sua attività. Rue de Sauvage, via del selvaggio, è un'arteria commerciale che taglia il centro di Mulhouse. Il selvaggio è rappresentato dalla statua di un combattente in armatura sul cornicione di un edificio al cui pian terreno si trova il Café de l'Homme de Fer. Un giorno mio padre ci fece cenno di avvicinarci alla finestra. «Stanno facendo una stupidaggine», esclamò. «Gli occupanti stavano sostituendo la targa della via di fronte a casa nostra. Come era loro abitudine, cambiavano la denominazione della via principale di ogni città conquistata per mettervi il nome del loro Führer. Rue du Sauvage era diventata Adolf Hitler Strasse. La voce corse così veloce in città che per tutta la giornata la gente sfilò davanti alla targa scoppiando a ridere. Il selvaggio aveva trovato così un'identità. Radio Londra riferì quella gaffe dei nazisti. Coscienti di quella loro cantonata, apportarono un'ulteriore modifica e, nella traduzione tedesca, Rue du Sauvage diventò più sobriamente Wildermannstrasse. Erano cominciate le retate. Un giorno le SS vennero a cercare Albert Dreyfus, uno degli apprendisti che lavoravano per i miei genitori. Ci preoccupammo perché era ebreo. Circolò voce che le persone fermate quel giorno venissero trattenute nel cortile d'onore della sottoprefettura. Le si vedeva oltre le inferriate. Ci precipitammo là dove ci attendeva uno spettacolo orribile. Scorgemmo il nostro apprendista a quattro zampe in mezzo agli altri, costretto a strappare l'erba fra le lastre del selciato e a mangiarla, sotto i calci e le frustate delle SS. Da questa parte dell'inferriata assistevamo sbalorditi e totalmente impotenti. Gli occupanti volevano senz'altro dimostrare di avere il diritto di fare qualunque cosa. Non rivedemmo mai più Albert Dreyfus. La nuova infrastruttura amministrativa degli occupanti fece ben presto la sua comparsa. Tra i simpatizzanti di lunga data di Hitler spuntarono i responsabili di quartiere, gente che per lo più non conoscevamo. Ignoravamo che tutte le reti fossero già state preparate prima dell'invasione. Senza esitare, avevano conquistato le cariche più in vista. Un mio compagno di classe aveva preso l'abitudine di passare a trovarmi a casa. C'eravamo conosciuti dai frati. Per i voti nei temi eravamo spesso in competizione. Era figlio di un tedesco che gestiva un noto negozio di orologiaio nel centro città. Alcuni giorni dopo l'invasione suonò a casa mia con indosso all'uniforme della Hitlerjugend, la gioventù hitleriana, e la fascia con la croce uncinata al braccio. Era passato per vantare i meriti dell'organizzazione di cui faceva parte e sperava che mi unissi alle sue file. Mi terrorizzò. Rifiutai di parlargli e se ne andò via. Per molto tempo ho pensato che probabilmente fosse stato tra quelli che mi avevano denunciato. Impadronendosi amministrativamente delle zone occupate, i tedeschi vennero a conoscenza del contenuto degli schedari della polizia. Ogni sconfitta territoriale obbliga le autorità a preparare e a mettere a disposizione del vincitore i loro documenti al momento del passaggio dei poteri. E qui si pone la questione dell'esistenza del tutto illegale di uno schedario degli omosessuali. Dal 1792 il codice napoleonico non puniva più l'omosessualità e, da ancora più tempo, i roghi avevano smesso di ardere. Vichy promulgò la sua legge contro l'omosessualità solo nel 1942. Non ero ancora a conoscenza di quale terribile sorte venisse inflitta dai nazisti agli omosessuali tedeschi a partire dal 1933. In Alsazia le voci facevano riferimento solo al fatto che gli omosessuali venissero riaccompagnati alla frontiera, verso la zona libera, verso Lione o Bourg-en-Bresse. Mi ricordo di un amico parrucchiere la cui partenza da Mulhouse fu talmente precipitosa da poter essere scambiata per un'espulsione. Gli indesiderabili dovevano andarsene entro brevissimo tempo, portando con sé un bagaglio di non oltre 30 chili. Non so se fu per eccesso di zelo o per pura malvagità che le autorità francesi consegnarono quello schedario assieme agli altri. La sorveglianza degli omosessuali era un'abitudine talmente radicata nella polizia che, probabilmente, nessuno pensò di farlo sparire. Inoltre, l'invasione fu così rapida che, nel disordine che seguì, non fu certo difficile fare man bassa di documenti di quel genere, documenti che, in Germania, consentivano già da anni di esercitare facili ricatti, procedere ad arresti, organizzare retate e ottenere informazioni mediante tortura e internamento arbitrario. Ero ben lontano dall'immaginare cosa si stesse tramando negli uffici della Gestapo. Continuavo a seguire i corsi serali, frequentavo il mio amico Joe e di tanto in tanto ritrovavo il solito gruppetto di amici ai giardinetti Steinbeck. Di certo con gli occupanti che pattugliavano e avevano il diritto di sparare a qualunque ombra si muovesse dopo il coprifuoco, le mie uscite notturne si erano diradate. Per le vie della città incrociavamo talvolta altri gruppi come il nostro. Si trattava di squadre che, con l'aiuto di una vedetta, strappavano i manifesti tedeschi per sostituirli con appelli patriottici alla resistenza. Noi ci univamo a loro spesso e volentieri. Amicizie, complicità e patriottismo si incrociavano così nelle notti di Mulhouse. Di tanto in tanto mi recavo ancora agli incontri al caffè concerto. Talvolta i nostri bravi borghesi omosessuali chiedevano a noi, che eravamo più giovani, senza fornirci altre spiegazioni, di far loro un favore, ossia di portare una busta a un taluno o a un tal'altro. Per loro imbucavamo anche lettere misteriose alla stazione, dove la nostra giovane età ci teneva al riparo dai militari di guardia. Noi ubbidivamo, inconsapevoli della gravità della nostra condotta. Fu in circostanze simili che alcuni ragazzi, che non avevano nulla a che fare con i gruppi della resistenza e non avevano valutato il grado di rischio delle loro azioni, furono arrestati e torturati, per poi ritrovarsi in un campo, sacrificati in tal modo per una causa decisa da altri. Occorre però anche dire che alcuni omosessuali, sia tra quelli che frequentavano i giardinetti, sia tra quelli appartenenti alla borghesia, espressero con diversi livelli di rischio il loro rifiuto per l'occupazione nazista. Ma io fui arrestato troppo presto per poter assistere alla vera concretizzazione delle reti di resistenza che ebbe luogo dopo poco tempo in Alsazia. Prima di rientrare a casa al termine della giornata di lavoro, avevo l'abitudine di passare al negozio dei miei genitori. Benché avessi già 18 anni, divoravo come un bambino alcuni éclair, pasticcini glassati ripieni di crema, al cioccolato, che mia madre, sapendomi molto goloso, contava con lo sguardo. Era il 2 maggio 1941. Dietro la cassa mia madre sembrava più nervosa e preoccupata del solito. Mi disse che erano passati quelli della Gestapo ed ero stato convocato per l'indomani mattina. Non era una buona cosa. Mi domandò cosa avessi fatto. Risposi che non ne sapevo nulla, ma pensai subito alle misteriose buste che a volte ci veniva chiesto di imbucare. Fui pervaso per tutta la notte da un senso di inquietudine. Ero assalito da molti interrogativi. Sapevo bene che la Gestapo poteva permettersi di fare qualunque cosa. Che stava per succedere? Di che tipo di denuncia potevo essere stato vittima? E da parte di chi? Non pensavo affatto a quell'episodio del passato che rammentai solo l'indomani quando la memoria mi fu rinfrescata. La mattina presto mi presentai alla Gestapo con l'ordine di convocazione. Una volta segnato il mio nome su una lista, fui brutalmente isolato in una stanza che si riempì in fretta di una dozzina di ragazzi. Alcuni li conoscevo di vista. Rimanemmo ad aspettare in silenzio, poi ognuno fu portato davanti a una scrivania in stanze diverse. Subito dopo aver chiuso violentemente il mio dossier, l'ufficiale dell'SS che avevo di fronte mi apostrofò come Schweinhund, lurido maiale, intendendo con ciò sporco pederasta. L'interrogatorio era solo all'inizio. Conoscevo altri omosessuali? Come si chiamavano e dove abitavano? Avevo sentito parlare del taluno o del tal'altro? Era vero che al tal prete piacevano i ragazzi giovani? Quali erano i nostri luoghi d'incontro? Di fatto ne sapeva molto più di me. Ne fui sbalordito. Dunque i tedeschi sapevano che ero omosessuale e intendevano servirsi di me per intrappolare una parte della popolazione della città. Ma quali prove avevano della mia omosessualità? A quel punto mi fu mostrato il verbale che avevo firmato all'età di 17 anni, denunciando all'ufficiale della polizia francese il furto dell'orologio in quel luogo sospetto. C'era la mia firma, non potevo negare la mia omosessualità. Chi invece poté farlo? Ebbe la fortuna di essere espulso anziché internato. cominciarono a piovere i colpi. Dietro la scrivania gli ufficiali delle SS si alternavano a ritmo sostenuto. Ogni volta l'interrogatorio riprendeva da capo. Cognome, nome, data di nascita, cognome e indirizzo degli omosessuali che conoscevo. Uno dopo l'altro urlavano, ci minacciavano, ci trattavano brutalmente. Cercavano di incastrarci, di snervarci, di vincere in noi qualsiasi resistenza. Dopo aver ripetuto 20 volte per 10 ore di seguito le stesse parole e le stesse smentite, vedemmo elenchi di nomi uscire dai dossier. Dovevamo firmarli e confermare, inginocchiati sopra un bastone, che si trattava della lista degli omosessuali di Mulhouse. I muri risuonavano delle nostre grida. A volte dovevamo spostarci in un'altra stanza. Ci veniva chiesto ancora di identificare gli altri torturati che erano stati catturati nelle retate di quello stesso giorno. Allora i nostri sguardi, pieni di terrore, si incrociavano. Sulle prime pensammo di poter resistere a quelle sofferenze, in seguito però divenne impossibile. La macchina della violenza ebbe un'accelerazione. Stanche della nostra resistenza, le SS cominciarono a strappare le unghie ad alcuni di noi. In preda alla collera spezzarono i bastoni su cui eravamo inginocchiati e se ne servirono per stuprarci. Ci perforarono gli intestini. Il sangue schizzava dappertutto. Nelle orecchie sento ancora quelle urla di atroce dolore. Quando riaprì gli occhi, ebbi l'impressione di trovarmi nel retro di una macelleria. Non sapevo più cosa pensare. La tortura aveva inghiottito ogni velleità di riflettere. Una violenza pura, di quelle che distruggono per sempre. Tuttavia per i nostri torturatori fu una misera vittoria, perché quel documento che come altri avevo firmato per porre fine alla sofferenza era talmente macchiato di sangue da risultare illeggibile. Il sole era tramontato dietro le finestre della Gestapo. Calata la notte, fummo spediti senza altre procedure nel carcere di Mulhouse. L'accoglienza non fu migliore. Fui buttato in una cella buia, umida e già affollata. In quell'ambiente ristretto cercai di trovarmi uno spazio. Alla fine di quella giornata, la peggiore della mia vita, sino ad allora, non desideravo altro che lasciarmi crollare a terra. Attorno a me c'era una mezza dozzina di detenuti. Qualcuno gemeva e qualcun altro cercava di dormire. Stavano addossati alle pareti, sulla nuda terra, tanto erano numerosi. Riuscii a notare che molti di loro, con i visi tumefatti e macchiati di sangue, avevano subito pesanti sevizie. Dopo lunghissimi minuti di attesa, sul fondo della cella vidi qualcuno cedermi un piccolo spazio contro il muro. Occupai quell'angolo che mi veniva concesso. Era il punto peggiore. L'acqua che trasudava dal muro finì per congelarmi. Quell'accoglienza dell'ultimo venuto, relegato nell'angolo più inospitale della cella, forniva la misura della solidarietà di cui sono capaci gli uomini. Dentro di me pensavo che neppure il fatto di essere vittime delle medesime mostruosità ci impediva di escluderci anche l'un l'altro. Crollando per lo sfinimento, riuscii infine a addormentarmi. Pagina 36.